Allora, un po' di domande, anche al di là di
quello che... Sì, sì.
Normalmente pare molto difficile girarsi con problemi in questo campo, e soprattutto la domanda regina che faceva Stefano alla fine della sua introduzione, cioè quali forze possono avviare un processo come quello che tu descrivi nell'ultima parte del tuo libro, un processo di costituzione globale capace di mettere limiti e vincoli ai poteri del mercato come adesso ricordati. E io ho letto il tuo libro e naturalmente la sua lettura mi rende molto bello, soprattutto appunto nella fase propositiva, anche affascinante, e la sua lettura mi ha ispirato una serie di domande. Insomma, adesso alcune di quelle che mi ero appuntato magari sono superate dalle cose che avete appena detto, ma su una forse in particolare volevo un attimo fermarmi, perché e riguarda una delle cose che ha detto Stefano, ma hai ripetuto forse implicitamente anche te, cioè se tutto questo è possibile in assenza di una crescita culturale e civile delle... Adesso parliamo del nostro paese, per esempio, Stefano non a caso forse faceva l'esempio di quel cittadino che rappresentava il fatto che di fronte a delle misure di natura ecologica presa in Liguria, per a un certo punto insomma il sindaco che ha avuto il coraggio di fare queste scelte ha perso le elezioni, no? Perché questa è la fase dei populismi, delle soluzioni facili, dei mille comitati che insorgono qua e là contro le discariche, cioè del pensiero corporativo, del pensiero localizzato e privo di respiro universale. Però io mi domando se in tutto questo non ci sia anche una responsabilità della sinistra nel suo insieme, ma anche della sua sinistra, della sinistra marxista, forse di natura storica, che non risale solo agli ultimi anni. In che senso? Riflettevo su uno dei punti che tu tratti nel tuo libro, e cioè il punto del vincolo di mandato, che è trattato nell'articolo 67 della Costituzione italiana, la quale opportunamente ricorda che il vincolo di mandato produce o potrebbe produrre un conflitto insanabile tra interessi di parte, interessi corporativi e interessi di cui il deputato o il rappresentante dell'assemblea rappresentativa è portatore e interessi universali generali, gli interessi della nazione, dice l'articolo 67 della Costituzione. Poi soprattutto oggi sappiamo che Grillo ne fa proprio il suo obiettivo principale, l'idea da lui portata avanti pericolosa di trasformare i deputati in meccanici portavoci di una democrazia dal basso che si esprime nella rete ma che raccoglie 30.000 persone che votano nella rete, più o meno. Tu giustamente usi parole di censura molto corrette nei confronti di questo populismo. Però mi domando se non ci sia anche una responsabilità sinistra marxista, della sinistra radicale, perché c'è stato un tempo in cui proprio la sinistra radicale aveva fatto proprio questo tema del vincolo di mandato, no? E l'aveva posto al centro delle sue esperienze e anche delle sue teorie sul terreno della democrazia sociale, no? L'istituto del vincolo di mandato in una prospettiva più o meno condivisibile il superamento dell'orizzonte della democrazia rappresentativa, cioè delegati che avrebbero dovuto rappresentare rigorosamente il punto di vista dell'assemblea, del reparto, del gruppo da cui provenivano, senza mediazioni possibili. E come se a giudizio di questa sinistra radicale la rappresentanza sociale potesse essere esonerata dal compito di pensare in termini universali, più universali, in quanto portatrice di bisogni diretti, diciamo così, come se potesse essere esclusa da questo compito. Secondo me pensare in questo modo è un e c'è ancora, insomma, nell'ambito di una certa sinistra questa tradizione, è un residuo di tardo operaismo non più proponibile, no? Naturalmente il conflitto sociale, mio giudizio, è sempre legittimo, anche quando porta avanti istanze che non condividiamo. Però, secondo me, più che accarezzare appunto queste espressioni microcorporative, forse la sinistra, radicale o meno, avrebbe il compito, almeno sul piano culturale, di respingere appunto le espressioni microcorporative di varia natura, sia sul terreno del territoriale come sul terreno sociale in genere. Io voglio dire questo, voi chi mi conosce sa che io vengo da un'esperienza in realtà di COPAS, e quindi a distanza di 25 anni da quell'esperienza mi pare di vedere con più chiarezza luce d'ombra, insomma, di quell'esperienza antica che voleva rappresentare in via diretta bisogni di frammenti della società, nel mio caso erano ferrovieri, ma non ferrovieri, erano i macchinisti, i ferrovieri, senza l'impegno a cercare soluzioni, diciamo così, più larghe. Ecco, allora mi domando se alla crisi culturale e civile di questo paese, dietro questa crisi culturale civile, non vi sia anche questo tipo di ragionamento che non so più attuale, o quantomeno non del tutto più condivisibile.
Io più che domande volevo dire qualche mia opinione, insomma, io sono Rosario, faccio domanda. E volevo riprendere un attimo, perché trovo molto interessante il discorso tra mercato e libertà, il rapporto che è così discusso in questo momento. Il mercato non è più libertà quando diventa una questione di potere, quando esercita potere sugli altri, quando diventa una gara di potere tra le varie componenti economiche, e quindi certo non si può più considerare un cambio democratico, cioè immediatamente crea un vizio di potere all'interno delle varie società. Dunque, comunque io voglio partire dalla crisi socio-politica, per me tutta la crisi è determinata da collocarsi nell'ambito del contesto dei modelli politici. E vale a dire, per me la causa, cioè, di tutti i mali è un po' la non affermazione, la non realizzazione del grande patto sociale, dell'atto costituente, di una progettualità democratica, di un'affermazione, di spiegamento dell'universalità dei diritti. E quindi secondo me questo modello politico complessivo, in questo appunto si può notare il rapporto tra politica e diritti, rapporto diretto, insomma, tra politica e diritti, tra democrazia e diritti, e secondo me l'attuazione di questo modello politico complessivo è l'elemento risolutivo, dovrebbe essere la soluzione, la risposta, il dato risolutivo della crisi. E io penso che si debba guardare ad una comunità umana, cioè siamo in un ambito comunitario, un po' insomma, oltre la storia del Novecento, che è stata una storia di antagonismi, che è stata una storia di opposizioni, di alternative drastiche, ma in realtà secondo me è giusto guardare ad una comunità unificata dal progetto democratico, e un progetto che diventa comune, che orienta tutta la società, cioè la cosa di grande valore è avere una società che si orienta, che guarda complessivamente ad una realizzazione di democrazia, perché ormai io credo che ci debba essere questa maturità storica di democrazia o catastrofe, cioè, penso che ormai dopo le esperienze del vissuto storico eccetera, credo che questa sia l'alternativa chiara davanti agli occhi di tutti. E naturalmente in tutto questo grande processo democratico la cosa fondamentale è la partecipazione della società, la sovranità democratica, il momento di espressione diretta delle decisioni, delle volontà, della progettualità della gente. E in un contesto certo di riconoscimento universale dei diritti. E poi naturalmente mi volevo un attimo soffermare, perché mi sembra che il Ferraioli lo abbia posto con molta forza, il valore del diritto, il valore politico del diritto, che diventa un modello di comportamento, diventa un codice di comportamento, rilanciare un modello politico. E questo, secondo me, avvalora molto l'ambito democratico, perché si basa naturalmente sulla scelta, sulla decisione della persona, quindi su un momento di forte adesione, di forte consenso alla progettualità comune democratica, che è un dato qualitativo importantissimo, fondamentale, per dire. E poi si basa su un forte momento di coscienza, di consapevolezza dell'individuo, cioè di scienza politica, nel senso che c'è una sorta di superamento della concezione amico-nemico, la concezione del conflitto che riapre continuamente scontri di potere all'interno della società. Questo da una parte, e poi afferma, questa che poi è l'essenza del concetto della categoria diritto, il valore di persona, i valori umanistici, cioè si può guardare al diritto anche come alla filosofia della storia, come realizzazione, come finalismo dell'umanità, diciamo. E quindi naturalmente, partendo da questa centralità del valore persona, si devono concepire, si deve creare un sistema che garantisca appunto questo valore persona, quindi tutti gli elementi che sono a partire dagli immortali principi, insomma, che poi sono un po' la base delle nostre democrazie costituzionali. Ecco, se appunto il problema, il compito che abbiamo davanti, se la questione principale, il problema storico è questa, la possibilità di avere questa grande espressione di democrazia, di una omogeneità politica democratica, quindi è chiaro che ogni cura, ogni attenzione, quindi il compito è politico, il compito è una grande operazione politica che va attuata nel paese, secondo me, a livello internazionale.
Sì, breve. Sì, grazie. Io vorrei davvero una domanda diretta, cioè sono da uomo di diritto, insomma, come giurista, sono molto incuriosito, diciamo una sorta di piattaforma d'avanzamento di cosa sostiene il Movimento 5 Stelle. Cioè nel senso che, dato per scontato che ci troviamo in una società liquida, con corpi intermedi, sociali, politici, in fase di liquefazione, allora quando il Movimento 5 Stelle, da un punto di vista, mi ripeto, diciamo proprio di avanzamento di diritto e quindi di espansione dei diritti, dice, sostiene, noi votiamo per temi, per noi ci sono i temi, e stante l'assenza oramai o la crisi della delega, perché purtroppo vediamo che il rapporto di delega, che tra l'altro passa attraverso le primarie e quindi diciamo l'individuazione di un soggetto, diciamo, non potrebbe rappresentare in termini di cosiddetta democrazia diretta, quindi di un'implementazione, di un miglioramento costituzionale, questa forma di idea. E questo proprio in termini di diritti sociali da espandere, quindi si faceva cenno al reddito di cittadinanza, che l'Italia è l'unico dei 27 paesi dell'Unione che non ha, quindi una forma di sussistenza. Perché io mi pongo questo, diciamo, questo quesito come tanti altri, diciamo, diventa un autentico dubbio. Nel momento in cui io leggo Guy Standing che dice che della vecchia concezione, diciamo, della classe in sé rispetto alla classe per sé, fino a quando, diciamo, non vi saranno centinaia di milioni di precari nel mondo, comunque nella nostra Europa, come spazio commerciale, perché non è uno spazio politico, fino a quando non ci sarà una consapevolezza da parte del precariato, diciamo, della consapevolezza della classe, ripeto quella differenza, insomma, noi cala, diciamo, come analisi in sé per sé, non ci potranno essere avanzamenti. Allora in questo io mi pongo, diciamo, come implementazione, allargamento, nuova fecondazione dei diritti costituzionali, allargamento dei diritti sociali costituzionali, mi pongo diciamo, di proposta del Movimento 5 Stelle non ponga ulteriormente la sinistra in un cantuccio all'angolo rimasto in modo reazionario e conservativo rispetto a un tema che potrebbe quantomeno partorire una sorta di riflessione anche nel nostro ambito, e nel nostro ambito intendo anche un allargamento in questo dei diritti, perché diversamente, concludo, io non vedo quale forza reattiva si potrà opporre a una legislazione che progressivamente ha girato la Costituzione, perché la singola legislazione ordinaria oramai, purtroppo, lo dico a malincuore, lo vedo io nel diritto del lavoro, ha salutato alla grande, bellamente, dall'articolo 1 all'articolo 36 della Costituzione, e quindi ci rendiamo conto che l'aggiramento della Carta Costituzionale e dei principi vengono praticamente meno. Grazie.
Posso fare dire una cosa?
Questo è il caso.
No, siccome è interna a questo discorso, ti ringrazio per... Cioè, è veramente, è un libro eccezionale, che dà elementi qualificanti a un dibattito che invece si sta sclerotizzando purtroppo nel nostro paese. Infatti concordo con le cose che diceva Stefano sull'importanza di questo libro. Una cosa a me mi ha in qualche modo colpito del libro, precisamente a pagina 109, scusate se sono molto preciso, ma nel momento in cui analizzi un fatto fondamentale, la differenza tra i processi costituzionali europei e i processi rivoluzionari del Nord Africa, e dicendo appunto a me sembra che esattamente, la domanda che ti voglio fare è esattamente su questo terreno qui, perché mi sembra un punto fondamentale della tua analisi che dà anche degli elementi in più che mi piacerebbe trattare, perché tu individui, appunto, come anche nell'intervento che hai fatto prima, la sostanziale la cosa sostanziale è la differenza tra democrazia dei diritti, costituzionali dei diritti, e democrazia politica. Tu individui nello sviluppo rivoluzionario del nord africano una pecca, che la democrazia politica è venuta prima ancora di una maturazione dei diritti dei diritti di libertà, di uguaglianza, e che appunto i diritti che tu chiami fondamentali e che sono contenuti nella Costituzione. Ecco, a me sembra che esattamente questo si possa, la domanda è, se ho capito bene, a me sembra che in Italia, nonostante ci sia stata la Costituzione, sia stata fatta la Costituzione, in realtà noi abbiamo assistito a un processo di democrazia politica che ha superato la capacità di maturare effettivamente quella che tu dici, appunto il periodo costituzionale che ha creato un dibattito, che ha creato una Costituzione su cui appunto si deve lavorare. A me sembra centrale questo, proprio all'interno di questo discorso che stiamo facendo,
posso rispondere. Dunque, mi pare che il problema di fondo è quello della democrazia, a parte la questione quali sono i soggetti storici, questo chi lo sa. L'unica cosa che possiamo sperare è che i problemi, le sfide, i pericoli, le minacce sono così giganteschi che a un certo punto, l'interesse generale a salvare il pianeta, a uscire da una prospettiva catastrofica, faccia sì che insieme alla ragione si sviluppi anche la passione per la politica, che è sempre stata passione per l'interesse generale e mai per gli interessi individuali. No, la questione di fondo in tutti questi interventi è quella della democrazia, a cominciare dall'intervento di Massimo, che ricordava come in passato appunto il movimento operaio, la tradizione comunista ha teorizzato la democrazia diretta, che naturalmente resta una forma di democrazia che dovremmo riuscire in qualche modo a perseguire, senza potersi illudere che possa essere realizzabile a livello nazionale, nelle grandi organizzazioni. Abbiamo, per dire, il referendum, che è una forma di democrazia diretta ma limitatissima, ed è giusto che rimanga limitata nelle forme abrogative che sono previste dalla nostra Costituzione. In ogni caso anche nel referendum si afferma il potere della maggioranza, chi resta in minoranza deve naturalmente accettare questo risultato. Quindi l'idea dell'autogoverno è un'illusione, l'idea lussoliana dell'autogoverno, della volontà generale come una volontà in cui si obbedisce alla legge che ci siamo dati, è un'illusione, è una mistificazione. In realtà il diritto resta eteronomo e di questo dobbiamo essere consapevoli. È ancor più mistificante l'idea che sia una volontà giusta, una volontà buona, può essere pessima, come purtroppo mostrano le tradizioni del totalitarismo che ha avuto il consenso di massa. Dobbiamo riconoscere che l'elemento che fa della democrazia politica il migliore regime politico è che si fonda sull'uguaglianza nei diritti di politici, nei diritti di voti, ma che sono una classe soltanto dei diritti fondamentali in aggiunta a diritti civili, diritti di libertà, diritti sociali. La democrazia diretta è una democrazia che richiederebbe un'enorme quantità di tecniche, di meccanismi di garanzia irrealizzabili. Perché cosa significa democrazia diretta? Democrazia diretta significa che il delegato esprime la volontà e quindi che, per così dire, le decisioni siano tutte precostituite, e la cosa è impossibile a realizzarsi, una precostituzione di qualunque decisione, e dovrebbe comportare la revoca permanente. Si possono studiare, soprattutto nella rappresentanza sindacale, l'esperienza dei Comas e dei Ferrovini era un'esperienza illuminante, si possono realizzare nei consigli di fabbrica, nelle forme di organizzazione del movimento operaio, forme di democrazia diretta sempre, diciamo, mista, che consenta revoche, che consenta vincoli di mandato. Quel che dobbiamo considerare impossibile è la democrazia diretta, salvo il referendum, i plebisciti con tutti i rischi che le forme plebiscitarie comportano a livello nazionale, a livello delle grandi organizzazioni. Qui il divieto del mandato imperativo non è una invenzione della casta, è la definizione della democrazia rappresentativa, che esclude il mandato imperativo, che corrisponde sempre al mandato di un'autorità, di un soggetto, che naturalmente nell'organizzazione politica della democrazia politica può essere rappresentata dai partiti, tanto quanto sono radicati socialmente, ma che dobbiamo considerare un principio sacrosanto, il divieto, perché anche rispetto ai partiti la rappresentanza deve avere quei margini di autonomia dallo stesso partito che poi comporta una responsabilità rispetto al partito, ma non si può certamente trasformare il partito nell'organizzazione parlamentare rappresentativa dell'intera società. In altre parole, il mandato imperativo nasconde, nel migliore dei casi, un'identificazione tra partiti, la cosiddetta partitocrazia e il sistema parlamentare, nel migliore, nel peggiore, viceversa, sottintende forme di mandato imperativo da un capo partito, che spesso è un padrone, no? Quello che stiamo vivendo in Italia, Grillo, che richiedono un discorso a parte che voglio fare in maniera di fondo, o Berlusconi, no? Che sono i proprietari dei loro partiti e che si presentano come espressioni della volontà generale. Quindi il divieto del mandato imperativo è una garanzia che naturalmente richiede una responsabilità del rappresentante di fronte ai rappresentanti. Allora, là ne parlava già Stefano nella sua introduzione, rimettere in moto la politica equivale a rifondare i partiti. Rifondare i partiti significa restituirli al loro carattere di organi della società. E quindi vincolati a statuti che soltanto la legge può imporre, perché noi ci facciamo delle illusioni. I partiti sono stati delle organizzazioni rivoluzione democratica, nei momenti felici della storia italiana, quando erano i partiti operai nell'Ottocento, quindi partiti che si organizzavano in difesa dei soggetti deboli senza nessun interesse dei dirigenti, oppure uscivano dalla lotta partigiana, uscivano i dirigenti uscivano dall'esilio, dalle carceri, dalla lotta di liberazione, avevano rischiato la vita, erano stati per l'appunto in clandestinità, quindi quando era impensabile che facessero politica per i loro interessi. Ma non possiamo affidarci a questi momenti alti. I partiti sono degenerati nel momento stesso in cui l'autoregolamentazione si è trasformata in mancanza di regole. Oggi i partiti non danno ai loro iscritti le garanzie che qualunque società bocciofila dà agli iscritti, cioè non è comparato, non esiste nessuno, sono delle società, anzi società non riconosciute, ma non hanno nemmeno le garanzie. Quindi soltanto statuti democratici che impongono il radicamento del territorio, impongono regole e soprattutto una regola, che io credo che
sia
una regola, che è la regola secondo cui i poteri, questa è una vecchia insegnamento di Montesquieu, i poteri vanno separati. E così come si separano e devono essere separati il potere giudiziario, il potere legislativo, i poteri politici, così come va separati i poteri politici dai poteri economici, cosa che non è affatto avvenuta, non è garantita, no? I conflitti di interesse, il primato degli interessi e comunque dei poteri economici, dei poteri politici. Così deve essere separato il potere dei partiti, che deve ritornare alla società, dai poteri istituzionali attraverso una incompatibilità. Il dirigente che va in Parlamento o al governo deve dimettersi dalle cariche di partito, il partito deve essere un'organizzazione puramente sociale, va bene? Perché soltanto in questo modo si riproduce la mediazione rappresentativa tra rappresentanti e rappresentati e la responsabilità della... Il partito deve chiamare a rispondere i propri gruppi parlamentari, deve fare i programmi, i congressi, selezionare le candidature e chiamare a rispondere. Soltanto se c'è questa alterità tra rappresentanti e partito, i partiti sono in grado di appunto controllare, non attraverso il mandato imperativo che è impossibile, ma attraverso appunto la valutazione delle loro operate, quindi la portata di candidatura alle elezioni successive, e i partiti possono tornare ad avere quel tanto di credibilità che proviene dal fatto di non avere conflitti di interesse, nel senso che il dirigente di partito deve sapere che nel momento stesso in cui appunto si autocandida al Parlamento perde il potere che gli proviene dalla carica di partito, e le cariche di partito proprio grazie a questa separazione dovrebbe questo garantire il ricambio dei mezzi, insomma tutte cose che possiamo eventualmente approfondire. In mancanza di garanzie dei diritti politici e della rappresentanza è inevitabile il cortocircuito della cosiddetta sedicente democrazia diretta e le forme totalitarie che purtroppo conosciamo per esperienza. Il divieto del mandato imperativo, che viene contestato da Grillo nel suo programma ha la soppressione della norma costituzionale sul divieto del mandato imperativo, perché sostiene che il mandato imperativo deve venire dall'elettorato, dove l'elettorato, a parte la rete, quindi l'assenza totale di garanzie in materia, l'elettorato si identifica con lo stesso Grillo e con lo stesso Grillo più Casaleggio e più magari, non so, ci saranno. Allora, qui noi abbiamo una perversione del sistema rappresentativo che, presentando questa perversione come democrazia diretta, viceversa sta trasformando una formazione politica in una formazione non dissimile, sotto certi aspetti più grave, della stessa formazione berlusconiana. Forza Italia è un partito azienda di proprietà sostanzialmente del suo capo. Il Movimento 5 Stelle è un partito marchio di proprietà dei suoi capi. E io credo che Questo, diciamo, vincolo di mandato che si vorrebbe e che di fatto si è introdotto ha trasformato i rappresentanti in sostanziali portavoce o dipendenti, e io trovo francamente avvilente lo spettacolo di servilismo che viene espresso dalla rappresentanza parlamentare del Movimento 5 Stelle unito alla violenza, all'arroganza con cui viceversa si presentano nel dibattito, anzi nella mancanza di dibattito, perché qui, e questo è un elemento che dovrebbe far riflettere, ciò che rende più allarmante per il futuro della democrazia il Movimento 5 Stelle dello stesso berlusconismo è l'elemento di fanatismo e di settarismo in forza del quale questo movimento si presenta come portatore del bene in opposizione al male, cosa che Berlusconi non può fare se non altro perché è un delinquente, quindi non può presentarsi come portatore del bene. Cioè, c'è una dimensione totalitaria di intolleranza per il dissenso, di di manicheismo politico in forza del quale sono tutti corrotti fuorché loro, di aggressività, gli insulti non sono un aspetto secondario, sono la forma della comunicazione politica, il segno del disprezzo, gli insulti alla dottrina, così come l'assalto alla presidenza, quella è una messa in scena, non ha niente a che fare con le rivolte di piazza, è fatta per la televisione. Quindi noi abbiamo uno spettacolo di mandato imperativo che sta negando e uccidendo la rappresentanza. Io credo che la definizione più lucida del populismo, il populismo così è tantissime cose, ma pensando precisamente a queste involuzioni demagogiche della democrazia, sia stata data da Aristotele, 1500 anni fa. Da Aristotele, il quale diceva, distingueva le tre forme di governo, che sono la democrazia, l'aristocrazia, la monarchia, e le forme dei generi. La forma dei generi della democrazia è la demagogia, nella quale, dice Aristotele, governano i molti, ma non, e qui rispondo direttamente anche a Rosalba, non i molti in quanto individui, e quindi con il pluralismo che caratterizza i molti, con il dissenso, con lo scontro di classe, con il conflitto, eccetera, ma i molti considerati come totalità. Guardate, questa è una cosa enorme, come totalità. Pensate cos'era il fascismo, il nazismo, il popolo come totalità e la rappresentanza del popolo come soggetto unitario, come volontà unitaria. E dice Aristotele, il demagogo sta al popolo come gli adulatori stanno al tiranno, con la differenza che il popolo non esiste come soggetto unitario, mentre invece il tiranno esiste, sicché mentre gli adulatori resteranno cortigiani, viceversa l'adulatore del popolo si trasforma in tiranno. E cioè il meccanismo della rappresentanza organica del popolo o di una volontà popolare che non esiste non può che trasformarsi nella volontà di un soggetto. Del resto questa è una tradizione, il fascismo, ma anche lo stalinismo, purtroppo. Noi abbiamo il cortocircuito fra democrazia diretta e volontà popolare, dove il popolo è considerato come un'unica entità, come una comunità e non come una comunità di persone, di individui in conflitto anche tra loro, ha sempre come possibile cortocircuito e degenerazione, che la volontà popolare è rappresentata, siccome non esiste il popolo come, non esiste neanche la maggioranza come soggetto, non esiste neanche gli elettori di un singolo parlamentare come soggetto unitario, si identifica come un individuo che ha un surplus di legittimazione nel senso che è per l'appunto espressione della sovranità popolare. Tutti i duci si sono presentati in questo modo. E questo è un pericolo immanente nelle democrazie, nelle quali, e proprio di fronte a questi pericoli sono state introdotte le costituzioni come limiti e come vincoli. Qui vengo all'ultima domanda, in cui in maniera un po' provocatoria, perché questo è anche il merito di Mauro Barberi che faceva le domande, diciamo, provocatorie, e io ho ricordato che le costituzioni settecentesche nascono, non sono il prodotto della volontà popolare, sono il prodotto di rivoluzioni in cui delle elite rivoluzionarie, ma del resto anche la rivoluzione d'ottobre è stata fatta da tutte le se la dichiarazione dell'89, qui, gli straordinari 16 articoli, fossero stati messi ai voti, non avrebbe avuto l'1%, se dei delitti e delle pene fosse stata messa ai voti, non avrebbe avuto lo 0,1% dei voti. Fortunatamente le costituzioni sono state fatte, appunto, dagli illuministi, no, da una tradizione illuministica di minoranza, perché i diritti non sono una questione di maggioranza, la loro ambivalenza è che spettano a tutti e quindi realizzano l'uguaglianza, hanno quell'universalità che è tutt'uno con l'uguaglianza, ma la loro rivendicazione non necessariamente avviene grazie a movimenti di massa, magari anche di molti, non so, il movimento operaio, eccetera. Ma se non si cristallizzano in diritti fondamentali, restano per l'appunto delle semplici aspirazioni. E allora, fortunatamente le costituzioni ci sono state fatte, ma anche l'assemblea costituente fortunatamente era fatta da persone che venivano dal fascismo, venivano dall'antifascismo, venivano dalla lotta partigiana, eccetera. Mentre invece, appunto, nei paesi arabi la costituzione di Morsi è stata fatta in 15 ore, è una costituzione ridicola, nel senso che la volontà popolare, se non c'è questa tradizione, costituzionalizza la sharia, costituzionalizza, che so, l'inferiorità della donna, costituzionalizza tutto, no, cioè dobbiamo essere consapevoli che purtroppo c'è questa ambivalenza, non è la, e qui ritorniamo, la democrazia politica fondata sull'uguaglianza dei diritti di voto è la miglior forma proprio perché realizza l'uguaglianza nel diritto di voto. Ma dobbiamo essere consapevoli che non è una volontà buona, non necessariamente può essere, dipende probabilmente anche dal fatto che i diritti fondamentali dell'uguaglianza si trasformano in senso comune, quindi c'è una crescita civile, generale, eccetera, eccetera. Non è una volontà buona, può essere una volontà pessima. Il linciaggio, no? La giustizia negli stadi, può essere una volontà orrenda, e soprattutto non è autogoverno, non è autogoverno, perché quantomeno è il governo della maggioranza, in ogni caso non è neanche della maggioranza, è il governo di solito di un capo o di una nomenclatura, quindi. Ed è quindi un potere che va limitato e vincolato, senza farci illusione. La dimensione sostanziale non sta nel chi e nel come, sta nei limiti e nei vincoli, cioè nei diritti fondamentali, nella dimensione costituzionale. Il chi e il come è assolutamente essenziale per garantire la partecipazione, eccetera, però non dobbiamo pensare che c'è una legittimità sostanziale, una giustizia, che la volontà del popolo sia una volontà giusta, non lo è necessariamente, può esserlo, ma non necessariamente. E quindi l'esperienza, diciamo, dei paesi del Nord Africa sotto questo aspetto illuminante non è una cosa così facile, non basta mandare via lo Shah e poi ci ritroviamo con una teocrazia, oppure andare via con un bar, cioè sono processi complessi che richiedono che le costituzioni siano innanzitutto costituzioni che positivizzano appunto diritti, limiti e vincoli, e che questi diritti, questa è un'altra cosa che non viene mai, i diritti da soli non servono a nulla, richiedono leggi di attuazione. Per chi ha diritto alla vita, se non c'è il reato di omicidio, c'è una legge di attuazione, resta sulla carta. I diritti alla salute, all'istruzione, se non c'è la legge sul servizio sanitario gratuito obbligatorio, sulla scuola pubblica, tutti i diritti richiedono leggi di attuazione che possono essere fatte solo dalla politica. Quindi non è una costruzione, è una costruzione artificiale, e questo è il suo aspetto positivo, perché significa che la politica la può costruire la democrazia a tutti i livelli, ma non è così semplice da costruire, non nasce soltanto con le costituzioni. Le costituzioni da sole non servono a niente, anche sul piano giuridico, da sole non servono a niente se non accompagnate da leggi di attuazione.
Allora, io alla fine dell'intervento di Luigi Ferraioli mi stava strappando un applauso, forse il mio amico, insomma, era troppo lontano. Allora, però vorrei collegarmi al concetto finale, cioè, che è anche il concetto che ha aperto l'intervento, la relazione o l'intervento di Luigi Ferraioli, e cioè il mutamento che nelle democrazie, che nella democrazia ha portato l'introduzione delle costituzioni rigide. E cioè,
rigide significa sovraordinate alla parte.
Sì, sovraordinate a...
Lo statuto, per esempio, Albertino non era rigido, e quindi
Mussolini
l'ha fatta a pezzi con legge ordinaria.
Non vorrei correggere il giudice. Non solo sovraordinate alla legge, ma la cui sovraordinazione è coercibile attraverso il controllo giudiziario.
Costituzionale,
eccetera. E ora, a mio parere, questa è una cosa, questa è stata la grandezza e la debolezza del costituzionalismo moderno, del costituzionalismo post-bellico, diciamo. Nel senso che effettivamente questa, la Costituzione rigida costituisce un limite e anche un vincolo, in positivo, al potere politico della maggioranza, al potere del potere politico. Il un limite che è facile da immaginare e da attuare anche quando è limitazione del potere, quando è quello, quando dice quello che il potere politico non può fare, è molto più difficile da attuare anche in maniera coattiva, appunto attraverso l'organo giurisdizionale, quando si tratta di cose che il potere politico deve fare,
non può non fare.
E faccio solamente, direi che questa valenza della Costituzione rigida è quella che ha progressivamente determinato l'ostilità della politica rispetto alla Costituzione. Da una parte c'è una ostilità un po' tralatice della sinistra, per la quale, per la cultura della quale il primato della politica sul diritto era una volta faceva parte del suo DNA. Io credo che il Partito Comunista Italiano sia stato il maggior difensore della Costituzione nel nostro paese, ma era stata una mutazione della originaria natura dei partiti marxisti. E poi a questa diffidenza si è aggiunta la diffidenza di chi, di tutte quelle forze politiche che in qualche modo si ispiravano al predominio dell'economia e dei poteri economicamente forti, dei poteri economici forti dall'altra parte. Uno dei fattori di maggior indebolimento del vincolo costituzionale, del valore della Costituzione, sono stati i tanti progetti di riforma della Costituzione che si sono susseguiti dagli anni 80 in poi e che hanno, in un certo senso, fatto venir meno il mito della Costituzione. La Costituzione è molto importante giuridicamente, ma se non vive nell'animo delle persone, se non vive come convinzione comune che si tratta di qualche cosa magari non proprio di mutato, ma di sacro, un patto che non può essere cambiato, viene meno la sua forza anche. Ecco, questi tentativi, e a questi tentativi, che costituiscono la prima fase, a mio parere, dei processi di decostituzionalizzazione del nostro sistema, si è poi aggiunta negli ultimi anni la vera e propria indifferenza per il dettato costituzionale. Noi abbiamo in molti campi, anche tra quelli meno nominati, vi sono fattori di violazione o di abbandono delle indicazioni costituzionali macroscopici. Pensiamo ad esempio a un campo importantissimo, quello fiscale. La Costituzione dice che il sistema fiscale deve essere improntato a progressività. Attualmente è marcatamente regressivo. E l'idea che le imposte debbano essere progressive non se ne parla proprio più. Nessuno, ma direi che non ne parla più proprio nessuno.
Io propongo il 99%.
Beh, sì, ma una volta ci si ma per i posti successivi
è impopolare.
Allora, questo fenomeno di ostilità alla Costituzione non si è manifestato solo nell'idea della Costituzione come vecchio monumento da conservare, magari si è manifestato nel senso di la Costituzione come lacci e lacciuoli da a poco allentare o smantellare, quantomeno allentare o ignorare. E non è un caso che questa espressione lacci o lacciuoli sia stata inventata a proposito di una delle norme di attuazione della Costituzione, che era lo statuto dei lavoratori. Vi è stata poi, come diceva appunto Stefano, la crescente commistione tra poteri economici e poteri politici e ormai netta e assorbente prevalenza dei primi e secondi. E quindi credo che la frase, il concetto finale espresso da Stefano, che c'è un progetto costituzionale globale in qualche modo delineato da Luigi Ferraioli, sembra un po' inficiato da qualche aspetto di irrealizzabilità, e che forse il vincolo giuridico forse non basta, e mi sembra che sia realistico, però credo che sia così, credo che il progetto, l'impostazione di Ferraioli sia in gran parte irrealistica. Ha però una componente invece di grande efficacia, è l'utopia. Le utopie nella storia sono stati anche motore attivo. È un'utopia che in qualche modo si può anche agganciare a qualche piccolo segnale che, nonostante la miserabilità dell'epoca che stiamo attraversando, qualche segnale c'è. Ci sono state recentemente due sentenze della Corte Costituzionale che, in materia politicamente estremamente sensibile, la rappresentanza sindacale e il sistema elettorale, sono andate decisamente contro il senso comune della maggioranza, tutte e due. Magari ci sono stato solo il
silenzio.
Le tre confederazioni hanno stretto un patto con la Confindustria che determina notevoli molto positivi passi avanti per certi versi, ma che esclude tutte le libertà costituzionali e le libertà costituzionali per i sindacati che non siano confederati, ad esempio Spericopas, che io continuo nonostante tutto a considerare una grande testimonianza di democrazia, anche se le cose dopo sono cambiate. Ogni tanto c'è qualche elemento di resistenza, anche ogni tanto, forse inevitabilmente, sempre più raramente, nella giurisdizione ordinaria, nella quale peraltro la Costituzione comunque continua a essere sentita, si può parlare a proposito di magistratura di patriottismo costituzionale, i magistrati normalmente la sentono davvero come il fatto che deve essere interpretato e applicato al meglio, E poi non dobbiamo nemmeno dimenticarci che, sono piccole cose, che negli ultimi anni, forse da qualche anno non accadivi, ma in anni non lontanissimi, su temi costituzionali si sono riempite le piazze con milioni di persone, alcune piazze con milioni di persone. Quindi non è venuta meno nella società questa sensibilità, è una sensibilità che le forze politiche non raccolgono. Quindi io credo che bisogna essere pessimisti, la concezione di Ferraioli non è realistica, ma vale la pena di sentirla.
Io volevo dire, che già te ne trovo questo grande pessimismo su questo discorso dei diritti, del riconoscimento universale, e secondo me è giustificato dalla realtà storica, che è una realtà storica conflittuale, e quindi che lega, cioè per definizione lega, perché se sei in conflitto sei in guerra con l'altro, quindi la guerra è la negazione del diritto. E, però appunto noi parliamo di una condizione che ormai è di una condizione sociale che è pacificata, che è questo non è fuori dall'esperienza storica spesso, però questo discorso della
è normalizzata.
No, per esempio le società del nord, cioè sono già riportate, ad esempio, noi altro che diritti, il riconoscimento universale dei diritti, cioè una universalità del riconoscimento dei diritti, cioè tutti riconoscono il diritto dei diritti, una cosa. E poi c'è una sovranità democratica, cioè una sovranità di tutti, una sovranità comune, non esiste un'altra. E un'altra cosa che volevo dire rispetto al popolo, rispetto alla società, cioè qui ovviamente parliamo di una società che ha una forte formazione politica, una forte coscienza politica, è la cuoca al governo dello Stato, cioè delle individualità che sono formate politicamente, infatti questo è il compito delle democrazie, dare questa grande formazione politica e mantenerla. Ora, che significa avere la formazione politica? Significa prima di tutto avere questo dato, questa coscienza esistenziale, cioè del problema della vita di ognuno, che qui la dimensione esistenziale di ognuno di noi, cioè noi qui viviamo, cerchiamo di vivere al meglio, cerchiamo di mantenere la vita, cerchiamo di mantenerla da generazione, il che non è di Mussolini, insomma il discorso antico. E allora per fare questo come possiamo fare? E allora qui entra in campo tutta la scienza politica dell'Occidente. Dobbiamo essere liberi, dobbiamo essere uguali, dobbiamo essere solidari, è il modo di procedere delle società, perché altrimenti immediatamente c'è una condizione di potere, c'è una condizione di sopraffazione, c'è una condizione di guerra e ci distruggiamo. Questa è la coscienza politica. Quindi se noi vogliamo mantenere la nostra, il genere umano, l'individualità del genere umano, significa realizzare democrazia, mantenersi entro questi principi, che sono immortali principi, sono immortali perché valgono per tutte le generazioni e perché ci rendono immortali possibilmente, so, questo sono i limiti della scienza. E, ecco, questo mi sembra fondamentale considerare, quindi è una società molto formata politicamente, che è molto questo. Poi infine ultimo, non so, questo si può dire, però l'idea fondamentale è la libertà della persona, però la libertà individuale, perché l'individuo è il centro dell'attenzione di tutta questa enorme costruzione teorico-politica, è l'individuo, la sua possibilità di realizzazione, perciò ci ha detto partiamo da valori umanistici, e quindi significa libertà dell'individuo, significa che mano a mano sciogliere i vincoli sociali, liberali, ma questo si vedrà, che questo è un discorso progressivo, però al centro è l'individuo nella sua massima libertà. E, ecco, poi un'altra cosa dell'eteronomia o l'autonomia. Certo, esiste una condizione sempre di lì, questo fa parte della conoscenza della natura umana, il discorso del limite. Sì, sappiamo che c'è un discorso di limite che è quello che garantisce poi la piena, però un conto usare questo discorso del limite con questa piena consapevolezza, con una coscienza della universalità, quindi in una condizione pacificata dove il discorso dell'intervento esterno, dell'intervento eterologo, va a zero, cioè tende a zero, perché c'è questa possibilità immediata di partecipazione.
Io sono molto d'accordo su tutti gli elementi della crisi che avete evidenziato. Volevo aggiungere, se possibile, un elemento a questo tema della crisi della democrazia e della crisi della democrazia rappresentativa. Io credo che, come diceva giustamente Remarco, la Costituzione è una conquista. Perché è una conquista? Perché esprime materialmente, visivamente, simbolicamente la tua emancipazione, tutto sommato è qualcosa che tu sei disposto a sostenere. Allora quello che mi domando io, e poi tu giustamente mi rispondi, dici in America Latina ci sono, no, delle costituzioni che hanno posto ancora più avanti di noi su questo tema, appunto, della più sostanzialità. E probabilmente ha rappresentato qualcosa, perché era uscita da uno Stato, diciamo così, in mancanza di libertà, a un processo, no, democratico, cioè di emancipazione. In un paese invece avanzato come noi, dove tutto sommato in fondo la democrazia è diventata quasi scontata, perché le generazioni che hanno conosciuto la mancanza di libertà sono sostanzialmente morte, i giovani oggi hanno vissuto una condizione di libertà oppure assoluta per la partecipazione più o meno. E c'è dall'altra parte la responsabilità dei partiti, però io mi domando se non ci sia stata anche una, cioè tutti questi processi non abbiano innescato una sorta, cioè, di trasformazione antropologica, cioè sul piano proprio del fondamento della visione, cioè, di sé e del mondo. Nel senso che io sono convinto che mentre le costituzioni e i partiti, credo che anch'io che ancora i partiti rappresentino l'unica forma per la democrazia rappresentativa, non credo però più che li rappresentano per l'uomo antropologico di oggi, cioè per il cittadino di oggi, nel senso che credo che il partito in qualche modo fosse legato anche a una fase in cui l'identità era l'identità di tipo sociale, di gruppo, si era lavoratori, si era ceto medio, si era classe, si era... Oggi credo che invece noi siamo in una dimensione completamente nuova. Per la prima volta forse gli individui vivono una loro dimensione, che è una dimensione, cioè, di aspirazione, di ricchezza, cioè di
tecnologici,
che si è riusciti poi a trasformare tutto questo individuo in individualismo. Questo è chiaro, è la capacità poi di gestione, no? Dei poteri, delle cose qua. Noi in realtà siamo disarmati di fronte a questa novità, nel senso che, e che credo che questa miriade di individui e questa miriade di situazioni nelle quali non è mai definibile un senso, cioè, comune di, ce lo chiamo di verità, ma tra virgolette, cioè nel senso che mancando la verifica di qualsiasi ipotesi, no, su cui tutti misuri, per esempio una volta era una volta, uno faceva una proposta, uno faceva un'altra, alla fine la proposta che era in grado di risolvere quel problema risultava più vincente e si affermava in modo democratico. Oggi non abbiamo mai nessuna verifica. Penso al fatto che si è dilatata enormemente la dimensione a cui dobbiamo dare le risposte, da fine vita alla bioetica, all'emancipazione di questi, al rapporto con gli extracoscienti comuni. Cioè siamo inondati in un mondo che ci pone costantemente di fronte a scelte da fare, non ci sono più identità forti che ci legano ad altri gruppi, che siamo soli, cioè, in fronte di questa dimensione. Credo che in realtà, oltre agli elementi di crisi che accennavate voi, siamo anche a questo snodo, cioè noi non abbiamo ancora trovato delle formule di legame o comunque di ridefinizione in una soggettà, in una volontà, cioè, collettiva di questa miriade di individualità sparse, e credo la difficoltà di costruire i partiti è anche questa. In fondo l'abbiamo visto, se non ci davate le manifestazioni così nel Nord Africa, c'è masse enormi di individui, vincono la battaglia, poi i partiti organizzati, cioè gli islamici che hanno una struttura di partito, li mettono il cappello e si prendono le cose. No? Lo stesso insuccesso del Movimento 5 Stelle, maschi e di virilità ci sia stato un giocatore che ha detto io sono gay e è riuscito anche a giocare, è successo anche nella pallacanestro, e che la nazionale cioè di calcio cioè spagnola cioè vestirà i lacci delle scarpe con i colori dell'emancipazione gay. Cioè siamo di fronte a una mini, questi poi sono degli esempi più così più banali, siamo di fronte a una serie di milioni di manifestazioni di appunto di quel desiderio di, dei diritti che forse noi facciamo fatica a ricondurre nell'ambito cioè della politica che l'abbiamo cioè, sempre intesa e, non sa- e siamo in un tempo di mezzo tra che non sappiamo ci inventare nuove forme di sintesi di questa spinta e dall'altra parte abbiamo logori sui vecchi sistemi appunto della rappresentanza e io non so se in questo bailame abbiamo la capacità, la possibilità di forzare quelle situazioni che pure ritengo inevitabili anche se non ci utopiche.
Infatti questa è una cosa, veramente è un problema cruciale, perché pure rappresentando diciamo, un breve avvertimento delle possibilità, delle potenzialità anche di questo diciamo, emergere diciamo, della volontà, ma anche degli orientamenti, grazie anche per esempio alla rete, tra le altre questioni. In realtà questo purtroppo, se non si trovano dei meccanismi, non dico di regolazione, ma in qualche modo diciamo di rappresentatività di queste espressioni, in realtà sarà possibile metterli l'uno contro l'altro. Certo. Questo è quello che avviene, metterli l'uno contro l'altro. Perché? Perché poi ognuno ha giustamente una certa sua diciamo, necessità da esprimere, che si scontra direttamente con l'altra. Quindi se non si riesce appunto attraverso una costituzionalizzazione a fare una gerarchia di, secondo me, di diritti, diciamo, di bisogni realizzati, in cui in realtà avrebbero questo problema. Cioè, quello è, perché è un problema grosso quello che tu dicevi adesso. Insomma. Cioè, in realtà è un, sta costituendo proprio una palla al piede.
Sì, forse non riusciamo neanche a trovare il momento di sintesi, perché queste spinte si tramutano poi, ci impressione su quella sede politica che viene cioè, costituzionalizzata. Certo. Penso a Englaro, no? Al padre di Englaro, lui ha fatto una battaglia dei giurini per spostare gli elementi, grande movimento d'opinione, eppure non si è trovata un'istanza politica cioè, capace di riportare dentro a quelle sedi, è stato risposto, ma se tu facevi tutto come fanno tutti, a un fauma non succedeva questo casino. Cioè io vedo che ci sono un sacco di spinte in questo senso e non si riesce mai a trovare il momento in cui appunto diventino poi questa spinta alla costituzionalizzazione di queste cose. Mi sembra un elemento aggiuntivo della crisi che probabilmente ci costringe a fare i conti appunto col fatto che non abbiamo più a fare con gruppi cioè, sociali identificati ma con una media di individui in cui forse potremmo anche valorizzare più la ricchezza.
Io vorrei sostenere questa tesi, che il costituzionalismo in realtà è un paradigma formale, nel senso che consiste in una struttura, in un'articolazione strutturale del potere, in forza del quale si stabilisce una sfera di ciò che deve essere deciso e di ciò che non può essere deciso. Si stabiliscono limiti, vincoli, controlli, che naturalmente possono avere i contenuti più diversi e gli spazi più ampi, anche più ristretti rispetto alle costituzioni liberali. C'è stata una crescita del costituzionalismo in direzione dei diritti sociali. Marco Pirizio parlava della difficoltà giuridica di garantire l'osservanza dei diritti sociali, mentre è possibile intervenire contro le leggi incostituzionali attraverso il loro annullamento e quindi le leggi, le violazioni per commissione anziché quelle per omissione. Di fronte all'omissione legislativa, per esempio alla mancanza di leggi di attuazione del diritto alla salute o del diritto all'istruzione, non è che la giurisdizione può creare gli ospedali e le scuole e quindi c'è una mancanza di tecnica relativa proprio alla separazione dei poteri che esclude che possa essere la giurisdizione a quel lavoro di attuazione della Costituzione e quelle leggi di attuazione che si richiedono per garantire per esempio i diritti sociali. Beh, proprio su questo terreno, per esempio, questa tesi è stata smentita perché le costituzioni sono andate avanti. Nella costituzione brasiliana sono stati introdotti i vincoli di bilancio, che non sono come da noi un vincolo di bilancio negativo, nel senso che non possiamo sforare il 3%, addirittura lo 0% con il pareggio, ma è viceversa la previsione nella Costituzione che il 25% del bilancio statale sia destinato all'istruzione dell'Unione, degli Stati e dei municipi, che il 18% sia destinato alla salute e che i partiti si confrontano sulle quote maggiori, più alte rispetto al 25 al 18, perché non c'è viceversa una quota di bilancio per le spese militari, perché viceversa quelle dovrebbero essere ridotte se non eliminate del tutto, e quindi c'è una trasformazione della violazione per omissione e violazione per commissione, della lacuna in un'antinomia, nel senso che la giurisdizione interviene via un pubblico ministero, altra enorme conquista che hanno fatto, che non è soltanto l'organo dell'accusa penale, ma un organo di garanzia dei diritti che interviene imponendo all'amministrazione, agli stati, l'attuazione dei diritti sociali. Cioè, ah, il pubblico ministero è una cosa gigantesca, in Brasile saranno 30-40 mila ministeri, il pubblico ministero è un apparato gigantesco che naturalmente crea conflitti, e c'è un controllo di costituzionalità anche per omissione, naturalmente, che si manifesta in una raccomandazione che però, come nell'esperienza delle corti costituzionali europee, la cui inottemperanza può essere sanzionata con il pagamento, che so, di una somma da destinare. Insomma, non ci sono limiti all'immaginazione e all'inventiva costituzionale. Noi abbiamo delle costituzioni molto elementari ancora, la costituzione più elementare, non so, la dichiarazione dell'89, ma anche la costituzione italiana è molto, ancora molto elementare. E ci sono, diciamo, progressi nel costituzionalismo che sono affidati alla cultura giuridica, alla teoria naturalmente, per dire, io credo che accanto a una carta dei beni, dei diritti fondamentali, ci vorrebbe una carta dei beni fondamentali sottratti al mercato, perché non basta che ci siano nel codice civile la previsione di beni demaniali, una vecchia figura che risale al diritto romano, perché essendo il codice civile una legge, qualunque legge può vendere e privatizzare qualsiasi bene pubblico. È solo una Costituzione che consideri, che preveda l'intangibilità addirittura, neppure con maggioranze qualificate, di beni come l'aria, come l'acqua, eccetera, eccetera. Naturalmente sono cose che occorre tradurre poi in tecniche normative. Questo è per dire che è possibile sul piano teorico costruire gli strumenti della democrazia, le tecniche della democrazia costituzionale. Dico questo per contestare radicalmente la tesi di Marco, secondo cui questa prospettiva è irrealistica. Allora io credo che dobbiamo distinguere in maniera molto radicale ciò che è impossibile da ciò che è improbabile, semplicemente per la forza degli interessi che si oppongono a questa realizzazione. E vabbè, però è molto importante questo. Cioè, ci sono molti realisti, determinati a destra, a sinistra, eccetera, o perché questo è il miglior mondo possibile, o perché questo è il peggior mondo possibile, in ogni caso non si può cambiare, che presentano ciò che è come ciò che non può non essere. E quindi come ciò di cui è impossibile il cambiamento, sia che ci piaccia sia che non ci piaccia. Il fatto che tu dica che lo dici in questo secondo senso cambia la natura del non realismo, perché addirittura si può capovolgere sostenendo che la tesi più irrealistica è l'idea che la realtà possa rimanere così com'è senza andare incontro alla crollo, alla chiusura e alla fine dell'abitabilità del pianeta. Cioè, la tesi più irrealistica è che il mondo possa continuare a vivere tranquillamente, praticamente dilapidando le risorse, inquinando, avvelenando il pianeta, eccetera, eccetera, facendo crescere la disuguaglianza senza andare incontro a un futuro di guerre come minimo, di terrorismo, di, cioè di, c'è una tesi di Hobbes, anche il ricco ha interesse al patto sociale perché è sempre esposto alla congiura dei più deboli, cioè è un patto di, anche di convenienza personale. Cioè la tesi più realistica è che si possa continuare a vivere in una società selvaggia, perché si ripropone sempre lo stato di natura. Lo stato di natura teorizzato naturalmente in maniera ipotetica, diciamo come da Hobbes, come lo stato del non diritto, della libertà selvaggia, che è la legge del più forte, si riproduce sempre, oggi la società selvaggia nella società del mercato, la società senza regole dell'economia, che tutto questo possa avvenire senza che gli stessi, lo stesso 1%, non, vabbè, certamente siccome poi le persone, le generazioni passano, se, legando la l'interesse personale soltanto alla propria persona, evidentemente è possibile anche mettere in conto la fine della tutela del pianeta, però non è nell'interesse nemmeno del capitalismo. Comunque voglio dire questo, che la il realismo di chi considera non modificabile la realtà è la tesi che condanna al crollo, diciamo, non soltanto alla conservazione dell'esistente, ma anche alla perdita dell'esistente. E la possibilità è la base della politica. Cioè senza questa, la consapevolezza di questa possibilità, c'è una frase che io cito sempre di Kant, senza la speranza in tempi migliori non ci sarebbe, non diciamo la politica, ma nemmeno la morale. Non c'è l'impegno pubblico, non c'è l'impegno civile se non c'è l'idea che è possibile, un altro mondo è possibile, no? Lo slogan dei No Global. Senza quest'idea della possibilità, e perfino io concludo questo libro sulla democrazia attraverso i diritti con una frase di Weber, che Weber è un realista, che dice soltanto tentando l'impossibile si realizza il possibile. E chi non ha questa consapevolezza deve cambiare mestiere, cioè non deve fare politica, no? Chi anche di fronte alle sue... Dico questo perché, venendo all'ultimo intervento, quello di Antonio, a me pare che se c'è un terreno in cui non è stato fatto nulla, nel senso che è stato abbandonato alla totale autonomia, per... Tutti quanti, insomma, abbiamo tutti una certa età, ricordiamo come veniva considerato inaccettabile che il diritto regolasse l'organizzazione della politica, dei partiti, perché i partiti devono essere lasciati all'autonomia. Se c'è un terreno in cui non è stato fatto nulla, è proprio l'organizzazione della democrazia rappresentativa. Adesso, se ci sono dei diritti che richiedono di essere garantiti, sono proprio i diritti politici. Cioè, per i diritti sociali e per i diritti di libertà le garanzie sono relativamente semplici, comunque in gran parte, anche in parte realizzate. Per i diritti politici non esistono garanzie, non sono state elaborate. Ovviamente la prima garanzia dei diritti politici è la legge elettorale, e noi ci troviamo di fronte a leggi orrende, anche questa proposta da Renzi e da Berlusconi è praticamente il vecchio Porcellum peggiorato, perché vengono raddoppiate le soglie di intervento per accedere, quindi praticamente vengono eliminati tutti i piccoli partiti, il pluralismo eccetera. Ma su questo terreno occorre introdurre, occorre sviluppare un sistema di garanzie in grado di, diciamo, di essere all'altezza delle necessità della democrazia politica. Diceva giustamente Antonio, i partiti sono finiti, in effetti sono finiti perché non hanno più nessuna credibilità, ma io credo che dobbiamo essere consapevoli che quello che è finito è la vecchia idea di partito come organizzazione affidata all'auto-organizzazione, alla bontà del potere. Adesso il potere è sempre, non è mai buono. di fronte a una società, appunto, dicevi, disgregata, in cui le forme di individualismo si sono sviluppate spesso nella forma del primato degli interessi privati, eccetera, quello che deve essere garantito e può essere garantito è una forma di partito che abbia le forme dei movimenti, ma nello stesso tempo la struttura e il rapporto con l'istituzione che è proprio dei partiti. Quando io parlo di incompatibilità tra cariche di partito e cariche istituzionali, cioè di un partito che è esclusivamente sociale, in realtà sono i movimenti. I movimenti sono questo. Cos'è che rende i movimenti impotenti sul piano politico? Il fatto che non hanno la rappresentanza, non hanno la mediazione rappresentativa con le sfere istituzionali e la rappresentanza politica. Ma se noi separiamo partiti da istituzioni, cioè i partiti anche istituzionalmente, cioè si garantisce questa autonomia e questa separazione dei poteri, e escludiamo dall'accesso alle elezioni i partiti imprese, i partiti marchi, i partiti padronali, ma leghiamo all'auto-organizzazione dei movimenti, naturalmente sono forme molto più complesse di democrazia che vanno elaborate. E di nuovo, qui Rosalba pensa sempre che la dimensione principale è quella comunitaria e dell'autogoverno, di nuovo è l'eteronomia che qui dobbiamo viceversa pattuire. Perché il patto di convivenza è un patto eterono in cui introduciamo limiti e vincoli a tutti e quindi anche a noi stessi. Cioè, io credo che di fronte alla crisi dei partiti la sola risposta è ripensarli radicalmente, ma nella consapevolezza che senza partiti la democrazia politica non è possibile. E io non considero un partito né il Movimento 5 Stelle né Forza Italia. Cioè, sono partiti purtroppo perché partecipano alle elezioni quindi, e hanno il potere, diciamo, un potere decisivo nel orientare i loro eletti e i loro rappresentanti. Ma non hanno, diciamo, le caratteristiche politiche del partito che dovrebbe essere un'organizzazione della società. Cosa dice l'articolo 49? Gli strumenti della partecipazione dei cittadini a determinare la vita politica, eccetera, eccetera. Cioè, fate i partiti degli strumenti della società. Non è facile, perché i partiti dovrebbero deliberare una legge contro se stessi. Quindi qui c'è un elemento non più che di realismo, di difficoltà. L'unica speranza è che nella consapevolezza del crollo, perché ne va della sopravvivenza, in fondo, con tutti i suoi difetti, l'unico residuo di democrazia, questo è un aspetto della crisi che stiamo vivendo, di democrazia rappresentativa è data dal periodo democratico, da sé, da qualche altra cosa, insomma, no? Perché poi c'è l'astensionismo, ci sta il Movimento 5 Stelle, c'è Forza Italia, che hanno delle caratteristiche antiparlamentari, dichiaratamente antiparlamentari, dichiaratamente antirappresentative. Se però questo residuo di partiti tradizionali assume consapevolezza che l'alternativa è sparire, è il crollo degli stessi, della loro stessa esistenza, può darsi che una rifondazione, che forse è la cosa più difficile tra le tante prospettive di crescita del costituzionalismo, della democrazia costituzionale, questa della democrazia politica, che sembra la più scontata, è la più difficile, la più complicata, la meno perché in fondo per materia di salute, l'introduzione, non so, del servizio sanitario, la gratuità dell'assistenza sanitaria, la scuola pubblica gratuita, eccetera, ma le stesse libertà fondamentali sono garantite, naturalmente le violazioni continueranno ad esserci. È un terreno completamente da coltivare, il terreno della democrazia politica, perché su questo terreno noi abbiamo alle spalle un rifiuto dei soggetti della politica a, diciamo, rifondarsi. E naturalmente questa rifondazione è il presupposto, perché nonostante la politica sia subordinata al diritto, se la politica non, se la politica non è all'altezza, diciamo, delle aspettative, anche degli obblighi, dei limiti, dei vincoli imposti, è chiaro che non potrà mai succedere. Andiamo verso la crisi crollo. Però assumiamo il problema partiti come un problema non insolubile. Mi rendo conto che uno degli aspetti del problema è che i partiti si sono talmente separati che non leggono più un libro, mentre in passato, mi ricordo che anche chi non aveva scritto i partiti, c'era un rapporto costante con il mondo della cultura, con il mondo della ricerca, viceversa adesso c'è un'impermeabilità totale per cui questi nostri discorsi non arrivano ai partiti, questo è il vero problema. Però, insomma, in qualche modo credo che i canali di comunicazione possono essere attivati.
Un conflitto fra
diritti di iniziativa economica privati e gli altri diritti. I diritti di iniziativa si esercitano attraverso atti negoziali che sono di livello normativo più basso. Alcuni diritti, come i diritti di libertà consistenti in immunità fondamentali, sono limiti, non limitabili, non c'è nessun bilanciamento, ma lo so, l'immunità da tortura, la libertà di coscienza, sono limiti non limitabili. Quello che conta in questa discussione è che io riconosco l'esistenza di norme costituzionali che hanno il carattere di principi direttivi, che cioè non sono regole, ma è un numero molto limitato, importante dal punto di vista, diciamo, dell'identità dell'ordinamento. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, lo stesso articolo 3 capoverso, non c'è una norma, un comportamento che ne rappresenti la violazione o l'attuazione. Rispetto a tutti i diritti fondamentali, perché Alexis Dworkin parla fondamentalmente dei diritti fondamentali, dei diritti sociali, dei diritti di libertà, che viceversa di fronte alle loro violazioni si comportano come le regole. Il principio di uguaglianza, la libertà di espressione del pensiero, il diritto sociale alla salute sono diritti che in caso di violazione si trasformano in regole, il divieto di discriminazione, il divieto di della libertà di stampa, l'obbligo di attuare, e quindi sono vincolanti come le regole e non c'è nessun bilanciamento da fare. E questa cosa piace molto ai magistrati, soprattutto delle corti costituzionali. Per esempio, Zagrebeschi è un teorico di questa cosa, che naturalmente in totale buona fede considerano il bilanciamento come il modo corretto di applicare, anzi non parlo noi di applicazione. Naturalmente questo comporta, e addirittura si è arrivati a parlare di bilanciamento anche in capo al legislatore. Il legislatore deve bilanciare, il caso dell'IVA appunto, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, eccetera, eccetera.
Soprattutto in capo al legislatore.
In capo al legislatore. Invece il legislatore è viceversa vincolato, non deve bilanciare niente, deve applicare i diritti, punto e basta. Naturalmente, mentre il giudice, proprio in forza della separazione dei poteri, perché altrimenti c'è un ribaltamento della gerarchia delle fonti. Mettiamo la Costituzione al di sotto della legislazione, perché il legislatore può decidere quali norme attuare e quali no, e mettiamo la legislazione e la Costituzione al di sotto della giurisdizione. Adesso questo è un discorso troppo complicato, perché naturalmente detto così, è detto molto, è molto, e ci sono una quantità di obiezioni, abbiamo dato vita, siccome io ho scritto un saggio molto provocatorio, molto duro nei confronti sia di Alexis che di Dworkin che di questi spagnoli, in parte anche di Gustavo Zagrebeschi, però in Italia non è molto diffuso questo orientamento, ne è venuto fuori insomma un dibattito che ha occupato 4 anni.
L'orientamento non è diffuso, quello del bilanciamento?
No.
Ma è diffusissimo.
È diffusissimo. Purtroppo sì, è diffuso. Io pensavo meno, perché era per costituzionalisti, però.
Uno dei valori che possono entrare precisamente in un campo, quello delle garanzie processuali, è che il principio ormai costituzionale della breve durata del processo può neutralizzare tutte le altre garanzie.
Sì, appunto. No, no, ma non si può. Vabbè, adesso naturalmente è inutile che entriamo in questa discussione. Ci possono essere conflitti non solo fra principi, ma anche fra regole, si chiamano antinomie, che sono risolte di solito con il principio di specialità, la norma specifica prevale su quella generale. Adesso non sono discorsi che possiamo fare, diciamo, possiamo fare. Dal punto di vista teorico, però, il caso dell'IVA in questo caso è emblematico. Qui abbiamo, non è che c'era un conflitto, c'è stata una violazione, c'era una funzione pubblica dello Stato, che era quella di salvare il lavoro, ma anche controllare che l'azienda non producesse veleno e non inquinasse, eccetera. Nel momento in cui non l'ha fatto, e nel momento in cui è venuto meno, gli organi ispettivi, eccetera, regionali, eccetera, non hanno svolto questo ruolo, è chiaro che di fronte alla lesione del diritto alla salute si chiude la fabbrica, nel senso che lì c'è una garanzia che non è direttivo, regola naturalmente, non è che può fare altro, però è un concorso di funzioni diverse. La funzione di governo amministrativa che doveva essere svolta Vabbè, la destra.
Posso approfittare? Mi ha inquietato e anche incuriosito il riferimento ai diritti politici, perché io ritengo che questa fase sia molto pericolosa, perché noi vediamo, dal mio punto di vista,
che cosa è pericolosa?
Sulla restrizione dei diritti politici intesi proprio come diritto di base. E io potrei riferirmi ai vari movimenti, come ha fatto riferimento a lei, professore, cioè al No Mos, al No Tap, ma anche alle occupazioni che ci sono, cioè il Teatro Valle, cioè a Roma, la ricerca dell'occupazione. Quindi diciamo, al vivificare i precetti costituzionali, la funzione sociale, il patrimonio immobiliare dismesso, qual è il senso oggi di definire e dire questo stabile di proprietà pubblica, ma poi nel momento in cui non ha una funzione sociale collettiva, che senso ha continuare a pensare giuridicamente, a codificare che sì, è pubblico, dovrebbe essere di tutti, no? Quindi questa cosa ci riporta al bene comune, ad altre cose. Quindi a me inquieta questo riferimento, cioè io vedo così, di restrizione dei diritti politici, ma lo vedo anche da un punto di vista internazionale, cioè in queste ore in Ucraina, il Parlamento democraticamente eletto, sì, c'è un dittatore, un despota, definiamolo, dove il diritto internazionale tace, e ci sono movimenti di piazza, strumentalizzati poi da forze neonaziste, che automaticamente autorizzano adesso Putin a intervenire, perché sostiene che la Crimea è roba nostra, è sempre stata la Russia, Federazione Russa, CSI, prima era Unione Sovietica. Quindi io vedo questo restringimento dei diritti politici.
E che senso restringimento?
Perché io in questa fase in Italia vedo anche gli orientamenti della magistratura, cioè passiamo una repressione ai singoli, cioè io visto dei ragazzi, dei capi di imputazione, rischiano di beccare 30 anni questi, semplicemente perché hanno invocato un diritto di resistenza alla non devastazione del loro territorio. Ampliamo discorsi di connotazione nostra, che potrebbero essere di sinistra, no? E io vedo l'intervento, la lunga manus repressiva, la vedo così, e quindi un restringimento di diritto, quello è un diritto politico secondo me, un diritto alla vita, cosa è biopolitica questa, con un'interpretazione forzata, di un senso statuale, della legislazione codificata. Questa va applicata, io ti prendo le norme del codice Rocco fascista per cui per cui hai fatto devastazione. Sono 20 anni, devastazione e assistiamo oramai al diritto così elasticizzato per cui commetti i peggiori reati in borsa defraudando centinaia di migliaia di risparmiatori ignari, mettiamola come vogliamo, e becchi 20 anni per devastazione. Per me questo è un restringimento attuale di godimenti di diritti politici di base. Io non so, sono inquietato, da un punto di vista anche di filosofia del diritto, cercare di vederlo in modo forse estremamente meno paranoica di quanto la veda io adesso, però io la vedo così, la analizzo così.
Io volevo fare solo una domanda, non ho letto il libro, non mi intendo di questa materia, però volevo sapere quali sono i criteri di validità, su quali criteri di validità si basa il riconoscimento dei diritti costituzionali, perché mi sembra di aver capito che la volontà della maggioranza giustamente può essere negativa, può essere cattiva. Le basi, il fondamento per cui un certo diritto è universale e quindi va difeso giustamente anche contro la volontà della maggioranza. Chi lo stabilisce? Come si stabilisce?
Cultura. Quest'ultima questione e poi l'altra molto più di fondo. Naturalmente sono le costituzioni che stabiliscono questi diritti, spesso in maniera inadeguata, generica, però poi lo sviluppo della giurisdizione, della giurisprudenza, meno male i diritti hanno avuto, grazie a lo sviluppo della giurisprudenza non solo nazionale ma anche internazionale, perché poi sono tutte costituzioni che si somigliano, una loro, diciamo, un loro consolidamento nel, quindi l'ancoraggio è sempre il diritto positivo, cioè quello che dice la Costituzione italiana, e per quel che riguarda le norme, le costituzioni e le carte sovranazionali che abbiamo recepito, a cominciare dalla carta di Nizza, le carte internazionali che abbiamo sottoscritto, quei diritti che sono stabiliti in questo embrione di costruzione del mondo, che sono le tante carte sovranazionali che non solo l'Italia ma gran parte dei paesi del mondo hanno sottoscritto. Ma vengo poi alla questione di fondo sollevata dall'altro intervento. Io credo che dobbiamo distinguere tra i diritti politici e altri diritti fondamentali che vengono viceversa negati e repressi da questa, diciamo, da queste iniziative poliziesche, giudiziarie assolutamente abnormi. E quelle sono libertà, libertà fondamentali, le libertà che si esprimono in dissenso. I diritti politici sono i diritti, diciamo, che hanno a che fare con l'esercizio del voto, le varie forme di, non so, le petizioni, il referendum, eccetera. Le altre sono le libertà fondamentali che si manifestano nelle varie forme di lotta, nelle varie forme anche di scontro e di conflitto. La tradizione del movimento operaio è piena, dallo sciopero ai picchettaggi, alle varie forme di, spesso anche di, non di violenza, ma comunque certamente di le occupazioni, e su questo c'è una tradizione e anche una giurisprudenza che in parte la magistratura progressista ha contribuito a sviluppare, che in vario modo fa prevalere i diritti fondamentali di libertà, il pluralismo, su le esigenze di ordine pubblico, le esigenze, diciamo così, di tutela della proprietà privata. Che ci siano state, che ci siano delle risposte, in particolare sulle proteste dei notav, delle risposte assolutamente assurde, sproporzionate e in gran parte illegittime, questo mi pare che dobbiamo dirlo, e purtroppo proprio la situazione italiana, che è caratterizzata da un'aggressione da parte della destra, della politica, la giurisdizione, la magistratura, rende spesso difficile attaccare, criticare la giurisdizione, cosa che invece dobbiamo fare, che abbiamo sempre fatto, che fa parte della tradizione democratica, della cultura giuridica, criticare il potere, quindi anche il potere giudiziario. Però non assumerei queste forme di lotta come esercizio dei diritti politici, perché i diritti politici sono un'altra cosa e sono privi di garanzie, perché questi diritti, per le leggi elettorali, per la separazione dei partiti dalla loro base sociale, per le deformazioni che sono intervenute nel rapporto tra volontà politica, mancano i luoghi, le sedi di organizzazione della volontà di base. Naturalmente tutto si tiene, per cui anche le forme, spesso violente, di lotta, che magari il diritto penale continua a prevedere, anche perché abbiamo ancora il codice Rocco, abbiamo una legislazione assolutamente orrenda dal punto di vista penale, e queste forme si manifestano in maniera tanto più violenta e tanto più illegale quanto più non ci sono i canali di manifestazione della volontà politica, quanto più manca la dimensione politica della democrazia, perché questa non c'è. La crisi anche della democrazia costituzionale è legata alla crisi della rappresentanti della classe politica, la nostra impotenza. E questa impotenza si manifesta giustamente, uso questa espressione giustamente, al di là del legalmente, anche nelle forme. È sempre successo così. Questa cosa non solo non deve assolutamente indignarci, ma non deve neanche stupirci, anzi dobbiamo considerarlo un segno di vitalità del corpo sociale e per altro verso un segno di inadeguatezza della democrazia, del sistema istituzionale, perché non offre le forme viceversa fisiologiche di manifestazione della volontà. E quindi del resto quello che succede, hai fatto l'esempio dell'Ucraina, quello che succede nelle rivoluzioni e nelle rotture è sempre legato a una debolezza dell'apparato istituzionale. E certo lì nella cosiddetta piazza, ma questo vale per l'Ucraina come valeva per l'Egitto, per la Siria, c'è di tutto, per cui ci sono i fascisti, ci sono viceversa i soggetti deboli, le donne, e comunque quanti si ribellano a regimi autocratici, teocratici, dittatoriali, c'è di tutto, ma questo è solo il segno, e naturalmente questo non ci deve stupire, ed è assurdo dire che è fascista la piazza dell'Ucraina o islamica, quella egiziana, perché viceversa in questo va rispettata per quello che è e analizzata nelle sue componenti, ma sono sempre situazioni che segnalano una inadeguatezza, una debolezza, un'imperfezione del sistema istituzionale, che sarà sempre dall'alto imperfetto, non arriveremo mai alla perfezione. Però, per quel che può servire la teoria del diritto, la teoria politica, è sempre opportuno distinguere concettualmente, non mettere tutto insieme il diritto di diritti, libertà, come se fosse un'unica cosa. Sono cose distinte, perché la loro distinzione ci guida nell'identificare le differenti garanzie che i diversi tipi di diritti richiedono e nell'identificare quali sono i difetti del sistema che occorre correggere. Quindi, di fronte a quello che sta succedendo, ma avresti potuto fare mille altri esempi, dobbiamo riconoscere quali sono i diritti che vengono lesi e quali sono i poteri che viceversa straripano dalle loro competenze, in questo caso il potere giudiziario, il potere poliziesco, e naturalmente poi c'è un nesso fra tutti questi fenomeni, perché così come esiste una sinergia nelle garanzie dei diritti, così esiste una sinergia nel carattere sfrenato dei poteri. Quanto più i poteri sono illimitati, tanto più si confondono, si accumulano e il loro carattere selvaggio cresce in maniera esponenziale, per cui non è più chiaro se è potere politico, potere poliziesco, potere giudiziario. Quindi in questo senso è importante distinguere, non è soltanto una questione di calligrafia concettuale, è una questione che ha un'enorme rilevanza politica.
Definisce diritto penale minimo, le due considerazioni, le due cose.
la mia domanda sì che è questa. Qual è la tua opinione a proposito delle norme di favore per i collaboratori di giustizia? Cioè, se ritieni corretto che due persone che abbiano commesso lo stesso reato siano trattate sul piano giudiziario in modo diverso solo perché una di loro collabora, magari anche validamente, con lo Stato e contribuisce a rafforzarlo nella lotta contro i poteri criminali.
No, io sono contrario a queste norme da quando sono uscite. Sono sempre norme emergenziali, norme deroga, norme eccezionali, e la forza dello Stato di diritto è proprio si misura nei momenti difficili nelle maniere che vede questi principi. E cioè il principio di legalità richiede che si sia punito per quel che si è fatto e non per la condotta processuale. Si possono prevedere delle attenuanti, la riparazione del danno, però non si possono costruire figure di impunità soltanto per la collaborazione, no? E questo c'è un passo di Beccaria che è proprio, no? Questo premiare la delazione, premiare, cioè, insomma, c'è un elemento di moralità che non
guarda la possibilità ai magistrati di
lavorare. E poi naturalmente è anche una possibilità di fare delle retate e poi vedere se qualcuno vola. Insomma, non è un sistema, non è un buon livello di capacità investigativa quello che si mette.